Radio Giornale.
Karin Keller-Sutter ha incontrato i suoi omologhi europei per la prima volta dopo l'abbandono dell'accordo quadro. Nessun problema, si collabora come sempre. Dipendenti delle mense e addetti alle pulizie ci sono anche loro tra i lavoratori più colpiti dal Covid nel 2020, lo dice uno studio svizzero. Migranti, restate a casa vostra. Dure parole di Kamala Harris in Centro America, la vicepresidente americana le ha pronunciate durante il suo primo viaggio all'estero. La condanna definitiva di Ratko Mladic è la fine della procedura penale, ma a 25 anni dalla guerra i Balcani non sono ancora riusciti a confrontarsi con il loro passato. È stato il primo incontro tra un consigliere federale e dei ministri dell'Unione Europea dopo il no di Berna all'accordo quadro. La capa del Dipartimento Giustizia e Polizia, Karin Keller-Sutter, ha partecipato ieri ad una parte della riunione dei ministri degli interni dell'Unione Europea che si è tenuta a Lussemburgo, la prima in presenza dopo molti mesi. La Svizzera ha infatti un posto al tavolo in base all'accordo di associazione allo spazio Schengen e Keller-Sutter ha trovato i suoi colleghi non particolarmente preoccupati, questo almeno ha raccontato al microfono del nostro inviato Thomas Migliarina.
Ho constatato che l'ambiente era molto disteso, si capisce perché lavoriamo insieme. Sul terreno siamo davvero un membro associato dello spazio Schengen Dublino che viene apprezzato molto. Per i miei colleghi ministri dell'interno e della giustizia dell'Unione Europea, l'accordo quadro non è un tema, il punto per loro semmai è il buon funzionamento del sistema Schengen. Quando discuto con loro, con i miei colleghi, negli incontri bilaterali, tematizzo sempre tutto quello che fa la Svizzera. La Svizzera finanzia, ma contribuisce anche con appoggio logistico e di personale, e poi politicamente. Questo è anche nel nostro interesse, perché così facendo garantiamo insieme la sicurezza dello spazio Schengen. Abbiamo parlato oggi del rafforzamento delle frontiere esterne, una cosa che personalmente sostengo per garantire ancora meglio la libertà di movimento all'interno di questo spazio. E poi la lotta comune contro il terrorismo. Tutto questo è molto importante, dimostra che c'è comunque una certa normalità. Le relazioni bilaterali continuano.
È uno dei temi più attesi di questa sessione del Parlamento. Il Consiglio nazionale deciderà oggi di aumentare a 65 anni l'età della pensione per le donne. A far discutere saranno però soprattutto le compensazioni previste per attenuare le conseguenze ed evitare il lancio di un referendum da parte della sinistra. Però ora si deve trovare una soluzione. È l'appello dell'ex consigliera federale, presidente di ProSenectute, Evelyn Widmer-Schlumpf. Sentiamo da Berna Mattia Serena.
Sarà un lungo dibattito che durerà praticamente l'intera giornata, ma il finale è già ben chiaro. PS e Verdi si opporranno, ma come è già successo al Consiglio degli Stati, anche al nazionale, la maggioranza di centrodestra porterà a 65 anni l'età di riferimento per il pensionamento delle donne. La battaglia si sposterà sul vero elemento ritenuto fondamentale affinché questo ennesimo tentativo di riforma del primo pilastro abbia successo, prima in Parlamento e poi, molto probabilmente, davanti al popolo. Quali compensazioni dare alle donne nei primi anni dall'entrata in vigore della riforma affinché le loro rendite siano meno fortemente ridotte se decidono di smettere di lavorare prima dei 65 anni? Il governo ha messo sul tavolo 700 milioni ridotti a 420 dalla Camera dei Cantoni. Il nazionale deve ora pronunciarsi su diverse altre varianti. Quella che in commissione ha ottenuto la maggioranza costerebbe circa 670 milioni all'anno. Per la presidente di ProSenectute, Evelyn Widmer-Schlumpf, è ovviamente il Parlamento a dover stabilire l'ammontare delle compensazioni, ma l'ex consigliera federale sottolinea l'importanza di giungere a una soluzione. Regole transitorie valide per i primi 6 o 9 anni, come quelle in discussione, devono evitare che ancora più donne cadano in povertà, aggiunge Evelyn Widmer-Schlumpf, per la quale è tempo che si arrivi a fare una riforma. Il nostro sistema di assicurazioni sociali, afferma, ha bisogno di una solida base che in questo momento non abbiamo più. A rimescolare le carte del dibattito ci potrebbe inoltre essere un elemento nuovo. UDC e Sinistra vorrebbero infatti destinare all'AVS parte degli utili della Banca Nazionale.
Quali sono state le professioni più esposte al coronavirus? A questa domanda ha dato una risposta uno studio condotto la scorsa estate da vari ospedali e dall'Università di Ginevra in collaborazione con il Politecnico di Losanna. E non sono mancate le sorprese. I dipendenti delle mense aziendali e ospedaliere hanno sviluppato gli anticorpi e sono quindi entrati in contatto con il Covid tanto quanto il personale sanitario. Ce ne parla Monica Fornasi.
L'analisi è stata fatta su più di 10.000 persone impiegate nel Canton Ginevra nei settori che non si sono mai fermati durante la pandemia, come personale sanitario, collaboratori di case anziani e di mense, dipendenti dei trasporti pubblici e di vari negozi di generi alimentari. È risultato che, oltre al personale di cura, tra i più esposti al Covid-19 ci sono anche gli addetti alle pulizie e i dipendenti di mense e ristoranti aziendali, come precisa l'epidemiologa Silvia Stringhini, una delle responsabili dello studio.
Bisogna specificare che appunto abbiamo selezionato dei lavoratori che stavano lavorando durante il confinamento, quindi non ci sono i camerieri, diciamo i cuochi dei ristoranti pubblici, ci sono i cuochi, i camerieri e il personale delle mense che restavano aperte, quindi nelle imprese, negli ospedali, e lì abbiamo verificato che effettivamente la proporzione di persone che ha sviluppato gli anticorpi è più elevato, confermando il fatto che il virus si trasmette molto facilmente quando le persone con cui siamo in contatto non hanno una maschera, ad esempio.
Ma si può estendere questa conclusione a tutti i ristoranti e bar in generale?
Ma le dico, non credo che ci sia alcuno studio al mondo che ha mai mostrato che i ristoranti sono sicuri. I ristoranti sono sicuri quando la circolazione del virus è bassa o all'aperto. I ristoranti all'interno sono purtroppo veramente tra i luoghi meno sicuri che esistono per quanto riguarda la circolazione di questo virus.
Lo studio, precisa ancora Silvia Stringhini, conferma soprattutto che la strategia scelta dal Consiglio federale di vaccinare in modo prioritario chi lavora a stretto contatto con gli anziani è stata quella giusta, ma suggerisce che altre categorie come quella dei ristoratori e dei camerieri meritano particolare attenzione.
Ci spostiamo all'estero ora. Cooperazione economica, lotta al traffico di esseri umani e soprattutto il tentativo di limitare il flusso di migranti in arrivo negli Stati Uniti. Questi gli obiettivi del primo viaggio all'estero della vicepresidente Kamala Harris, rientrata poche ore fa da Guatemala e Messico. Obiettivo raggiunto in Centro America, lo chiedo al nostro corrispondente Emiliano Boss.
Buongiorno, lo si capirà soltanto nel tempo. Per adesso ci sono le promesse di aiuti economici per 130 milioni di dollari, l'impegno ad ulteriori investimenti e alla battaglia contro la corruzione nei paesi centroamericani. E poi l'invito forte pronunciato da Kamala Harris con toni che hanno sorpreso qualcuno, suscitando non poche critiche. Restate a casa vostra, ha detto in Guatemala, rivolgendosi ai migranti che da questa regione, che comprende anche Honduras e Salvador, vorrebbero intraprendere il pericoloso viaggio verso il confine sud degli Stati Uniti senza documenti regolari. L'amministrazione Biden vuole scoraggiare l'arrivo di chi è costretto ad affidarsi ai trafficanti di esseri umani. Ha comunque ripudiato quella politica della separazione delle famiglie alla frontiera portata avanti da Donald Trump, ma continua a respingere chi arriva in modo irregolare all'interno del territorio statunitense, col rischio, secondo le associazioni per i diritti dei migranti e secondo la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez, di impedire di presentare la domanda d'asilo anche a chi ne avrebbe invece pieno diritto.
Il Messico in particolare è un paese, Emiliano, che ha un ruolo determinante nel limitare il flusso dei migranti verso gli Stati Uniti.
Sì, e anche in Messico la parola d'ordine di Kamala Harris è stata questa: affrontare le cause profonde delle migrazioni, cioè povertà, corruzione e violenza in Centro America. Una prospettiva raccolta, almeno stando alle dichiarazioni ufficiali, anche dal presidente messicano López Obrador. La vicepresidente degli Stati Uniti ha voluto dare un messaggio in qualche modo rassicurante, e cioè che c'è piena collaborazione nella gestione della sicurezza al confine. In realtà, nei primi mesi dell'amministrazione Biden, il numero di migranti, soprattutto di minori e di ragazzi non accompagnati, dunque senza famiglia, è aumentato parecchio. E per ora la Casa Bianca sta mantenendo anche quella misura di emergenza decisa da Trump all'inizio della pandemia. I migranti irregolari, non minorenni, che vengono fermati all'interno degli Stati Uniti vengono subito deportati in Messico o nel paese di origine. Proprio ieri però il Dipartimento di Stato ha annunciato un alleggerimento delle restrizioni a causa del Covid verso una sessantina di paesi, compresi quelli confinanti, dunque come Canada e lo stesso Messico.
Emiliano Boss ci ha riferito del primo viaggio all'estero della vicepresidente americana Kamala Harris. C'è ancora incertezza in Perù per i risultati definitivi delle presidenziali. Ieri sera, col 98,3% delle schede scrutinate, Pedro Castillo, candidato della sinistra radicale, manteneva un leggero vantaggio sull'esponente della destra populista Keiko Fujimori. Mancano i voti dei peruviani all'estero più inclini probabilmente a sostenere Fujimori. Ieri la giustizia internazionale ha emanato la sua sentenza definitiva sul generale serbo Ratko Mladic. La condanna all'ergastolo per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi durante la guerra di Bosnia fra il 92 e il 95 è stata confermata. L'obiettivo di punire i maggiori responsabili di quelle atrocità è dunque stato raggiunto. Gabriele Fontana l'ha chiesto al direttore del Courrier des Balkans, Jean-Arnaud Deran.
Conclusione, la fine, questo chiaramente, perché adesso Karadzic e Mladic sono condannati in maniera definitiva, però direi che il bilancio della giustizia internazionale rimane molto contrastato. Questa giustizia internazionale doveva aiutare i popoli dei Balcani a confrontarsi al loro passato e di questo punto di vista sembra che il tribunale non ha riempito il suo obiettivo di pervenire a imporre l'idea di una giustizia obiettiva, accettabile da tutte le parti, e non è riuscito anche a far capire ai serbi che questa giustizia non era qui per giudicare un popolo intero, però per giudicare degli individui, perché proprio i popoli non portano il peso di una responsabilità collettiva.
In Bosnia c'è ancora questa spaccatura, cioè questo passato non sta comunque passando?
Questo passato non è ancora passato chiaramente, e queste divisioni, questa spaccatura viene sempre rinforzata dai dirigenti politici, che siano serbi, bosniaci o croati, perché per questi politici queste divisioni sono la giustificazione delle loro politiche, e per questo la Bosnia rimane un paese molto diviso.
Questo paese ha un avvenire come paese unitario?
Cioè il rischio esiste da parte della Repubblica Serba, ma la Srpska, ma anche dalla parte dei nazionalisti croati che hanno i loro propri cantoni nella federazione di Bosnia. I cittadini della Bosnia loro proprio non ci pensano molto, e per di più pensano alla situazione economica che è molto brutta e partono. Cioè la Bosnia è attualmente un paese che si svuota continuamente dalla sua popolazione, però questa minaccia è sempre presente e anche trova un eco nella comunità internazionale, dove alcuni si dicono che dopo 25 anni dopo la fine della guerra la Bosnia rimane un caso aperto, un paese che non è funzionale, e quest'idea di partizione etnica rimane pur presente. La Slovenia prende la presidenza dell'Unione Europea il 1 luglio e ha rilanciato quest'idea di divisione etnica come soluzione finale. Questa minaccia è sempre presente, intrattenita dai politici stessi.
Le valutazioni poco ottimistiche di Jean-Arnaud Deran sul futuro della Bosnia. Siamo allo sport, David Conti, al Roland Garros è tempo di quarti di finale.
I primi incontri si sono già giocati ieri, vinti da Alexander Zverev e da Stefanos Tsitsipas, avversari dunque nel prossimo turno, semifinale che potrebbe presentare nella parte alta del tabellone Djokovic contro Nadal. I due dovranno però avere la meglio oggi di Berrettini e di Schwartzman. Per il calcio, a due giorni dagli europei, la Svezia registra due casi di positività al Covid-19, si tratta di Dejan Kulusevski e Mattias Svanberg. I due due sono stati posti in isolamento e salteranno certamente l'esordio contro la Spagna, che a sua volta non potrà fare affidamento su Busquets, anch'egli è positivo. Da segnalare inoltre l'infortunio ieri in amichevoli di Benzema, nell'amichevole vinta 3-0 dalla Francia contro la Bulgaria per il rientrante attaccante del Real, un problema al ginocchio. Nel ciclismo infine oggi si corre la quarta tappa del Giro di Svizzera con arrivo a Gstaad dopo 171 km, la maglia di leader da ieri è sulle spalle di Mathieu van der Poel, l'olandese nella generale ha un secondo di vantaggio su Alaphilippe e 4 sull'elvetico Küng.
E queste erano le nostre ultime notizie di sport, ci fermiamo qui. Buon proseguimento d'ascolto.
Radio Televisione Svizzera.